Buonasera a tutti, ben ritrovati, scusate un po' la voce. Ricominciamo questa seconda parte del nostro percorso, i cristiani e la politica. È stato direi un percorso per la prima parte affascinante. Mi piace ricordare che potete riascoltare tutti gli incontri, un lavoro che è stato fatto sul sito della nostra comunità pastorale, che potete poi andare a vedere anche sul sito di Noi Brugherio, gli articoli che hanno seguito passo passo e hanno presentato i vari incontri. Questa sera abbiamo con noi, per i cristiani in politica, alcune indicazioni del Magistero, Don Walter Magnoni, che lavora nell'ufficio in diocesi a Milano di pastorale del lavoro. È un incontro che riprende e ci dà slancio per continuare questi nuovi appuntamenti che avremo poi nel mese di febbraio, uno dietro l'altro, una cosa abbastanza intensa ma significativa. Come il primo ciclo avremo la relazione di Don Walter e poi uno spazio per approfondire assieme, fare domande, eccetera. Ringrazio ancora Don Walter e vi lascio subito la parola.
Grazie e buonasera a tutti, sono contento di essere qui. Sono contento anche perché ritrovo persone che conosco, alcuni che avevo già conosciuto l'anno scorso e con cui poi si è rimasto in contatto, e poi rivedo con gioia Donnello, che lo ricordo nei primi miei anni di ministero perché abbiamo condiviso insieme il decanato, poi c'è Don Pietro, anche lui me lo ricordo proprio quando è diventato prete. Per cui insomma si torna un pochettino indietro nel tempo. Ecco, questa sera faremo un percorso un pochettino storico, se volete, storico non vuol dire, spero però, noioso, ecco, ma cercando attraverso la storia di cogliere proprio come i cristiani si sono trovati dentro il vivere politico attraverso quelle che sono state le indicazioni dei papi e quindi in generale del Magistero. E partiamo proprio ancora prima della Rerum Novarum, perché vedete, il primo periodo, il periodo precedente alla Rerum Novarum, che è una pietra miliare perché è quella che un po' da inizio ufficiale poi ai documenti magisteriali, è un tempo dove si sentono i riflessi delle rivoluzioni avute tra il 700 e l'800 di tipo politico, sociale, economico, culturale, e tutto questo porta ad una laicizzazione della politica e dello Stato. In tale linea troviamo per la prima volta in questa fase un indifferentismo religioso e anche un ateismo deliberato. Sorgono due ideologie di matrice laica, da una parte il liberalismo e dall'altra il socialismo. E vi è una rottura di un'identificazione che c'era stata fino ad allora tra il cattolico e il cittadino. Insomma, non c'è più questa identificazione. I cittadini non è detto che siano e non sono solo cattolici. In questo tempo troviamo il papato di Gregorio XVI, che è papa dal 1831 al 1846, e si caratterizza per un magistero di conservatorismo. Tanto per fare un esempio, questo papa è contro la libertà di stampa e contro la libertà di coscienza e propone questa alleanza, trono-altare. Ecco, dopo Gregorio XVI troviamo Pio IX, un papato che certamente vive una stagione cruciale. Adesso noi ricordiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, avvengono in questo periodo, la breccia di Porta Pia, la presa di Roma, questa situazione. È il papa del sillabo, insomma c'era stata un'enciclica intitolata Quanta Cura ed era accompagnata dal sillabo che sostanzialmente diceva alcune condanne che venivano fatte da parte della Chiesa ad un certo stile. È un tempo di tensioni legate a un mondo cattolico che si sente attaccato, di fatto lo è anche. Ai cattolici in questa fase è chiesto di stare sulle difensive, indicazioni del magistero sono quelle famose del non expedit, non è opportuno appunto. Però il percorso storico è un percorso non lineare. Vedete, è interessante farlo perché ci si rende conto di come, pur in una linea che quindi sembrerebbe andare in una direzione di chiusura, di un mondo cattolico che si allontana dalla vita civile e politica, ecco che proprio in questa stagione sorgono tutte quelle, sorge l'opera dei congressi e sorge tutto quel laicato e anche da parte di alcuni preti tutta un'opera davvero molto interessante che porterà proprio a poter fare la Rerum Novarum a Leone XIII. Vedete, è un periodo davvero di grande fermento. Un contributo che vorrei segnalare, anche perché il primo maggio verrà beatificato, è quello di Toniolo. Toniolo si caratterizza in Italia per davvero un'opera grandemente attiva di azione sociale con influssi politici. E arriviamo quindi a Leone XIII e alla Rerum Novarum. Chi era Leone XIII? Era un laziale, non che tifava la Lazio, laziale di origini e proveniente da una famiglia della piccola nobiltà. Ecco, Gioacchino Pecci era stato un nunzio a Bruxelles e aveva conosciuto l'esperienza del Belgio e poi anche delle vicine Francia e Germania. L'idea di fondo è che lui porta avanti questo: se i mali del mondo vi è un rimedio, questo si avrà da un ritorno ai costumi della vita cristiana, così come dirà esplicitamente nella Rerum Novarum. Per capire la Rerum Novarum dobbiamo tenere presenti alcuni dati impressionanti. Un bambino su 5 moriva nel primo anno di vita. L'età media degli italiani era di 37 anni. E nelle fabbriche si lavorava tra le 14 e le 16 ore al giorno. Ecco allora perché con forza la Rerum Novarum ci parla del combattere lo sfruttamento degli operai e mette a tema soprattutto l'aspetto del rapporto tra capitale e lavoro. Da un punto di vista politico, Leone XIII dedica la quarta parte al ruolo dello Stato e alla soluzione della questione sociale. L'idea è quella che lo Stato deve produrre il bene comune e quindi lo Stato non può sentirsi esentato dal cercare il bene di tutti. Vedete, è interessante vedere che se da una parte, quando la Rerum Novarum esce, non ha appunto grande rilievo perché i giornali così non gli danno molto spazio, però nel diario di un curato di campagna di Bernanò noi troviamo questo passaggio bellissimo. Lui dice così: la famosa enciclica di Leone XIII voi la leggete tranquillamente con l'orlo delle ciglia come una qualunque pastorale di quaresima. Alla sua epoca, piccolo mio, ci è parso di sentire tremare la terra sotto i piedi. Quale entusiasmo! E più avanti dice: quest'idea così semplice, che il lavoro non è una merce sottoposta alla legge dell'offerta e della domanda, che non si può speculare sui salari, sulla vita degli uomini come sul grano, lo zucchero e il caffè, metteva sotto sopra le coscienze. Lo credi? Per averla spiegata in cattedra alla mia buona gente, son passato per un socialista e i contadini ben pensanti m'hanno fatto mandare a Montreux in disgrazia. Vedete, è interessante vedere come quest'uomo santo coglie la novità che qui troviamo. Da un punto di vista dei documenti, fino a Pio XI non si trova più nulla di significativo, cioè 40 anni dopo della Rerum Novarum nel 31 troveremo la quadragesimo anno. Però il periodo tra Leone XIII e Pio XI è interessante. E qui troviamo due papati, Pio X e Benedetto XV. Vedete, Pio X vive un periodo in cui i cattolici finalmente possono tornare a partecipare alla vita della politica pubblica. Dopo appunto il non expedit dobbiamo aspettare quegli anni, inizio del Novecento, si iniziano a dare delle deroghe ai vescovi che possono permettere ad alcuni cattolici di impegnarsi in politica. E nel 1913 troviamo il cosiddetto patto Gentiloni, cioè i candidati che vogliono l'appoggio cattolico devono dare quattro condizioni, ve le dico perché sono interessanti, ci aiutano proprio a cogliere. La prima era questa, dovevano contrastare proposte avverse alle congregazioni religiose. La seconda, difendere la scuola privata. La terza, dire sì all'istruzione religiosa nelle scuole comunali. E la quarta, dire no al divorzio. Ecco, vedete che si inizia a capire che il luogo della politica è un luogo significativo. Si può entrare, bisogna iniziare a porre dei valori etici. Vedete? Ecco, sotto Pio X si cerca di riorganizzare il mondo cattolico e si vive la questione, che molti di voi conoscono anche meglio di me, del cosiddetto sindacato bianco. Pio X voleva una soluzione di compromessi, il sindacato non era all'inizio visto tanto bene. Se pensate che nella stessa civiltà cattolica aveva in quell'epoca un gesuita che respingeva il concetto stesso di sindacato, capite com'era difficile far entrare queste cose, invece Pio X era già su una soluzione di compromesso, sicuramente da una parte capiva che era importante che i lavoratori si organizzassero, l'aveva detto anche Leone XIII, dall'altra temeva delle derive socialiste fondamentalmente. Benedetto XV invece, che vive tra il 1914 e il 1922, vive come papa, nel senso del suo pontificato, e lavora per la pace. Dice che la guerra è un male in sé, tenta di risolvere la questione romana e dà un po' un tacito avallo all'esperienza nascente del 19 del Partito Popolare di Don Sturzo. Per cui ecco perché sotto questi due pontificati noi troviamo davvero qualcosa di significativo. Certo, Pio XI ha un magistero difficile, perché diviene papa tra il 1922 e il 39. Il 22 è l'anno della marcia su Roma e il 39 dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi un magistero tra due guerre e con tutta l'epoca di totalitarismi. Lui si trova di fronte a quella che considera l'alternativa tra due soli modelli, o Roma o Mosca, e da una parte contro il liberalismo e dall'altra contro la democrazia. Vive una stagione difficile perché il 29, il crollo di Wall Street, il New Deal di Roosevelt, il nuovo patto che serve per far uscire l'America da quella crisi, hanno dei ritorni e hanno delle analogie anche con quello che noi viviamo oggi della crisi economica. Il clima di quell'epoca è un clima di paura, di angoscia. Chi era Pio XI? Pio XI era un intellettuale, era stato prefetto della Biblioteca Ambrosiana prima e poi della Biblioteca Vaticana. Era stato però nunzio in Polonia, dove nel 18 aveva visto gli orrori della guerra. Ha una visione pessimistica dell'uomo, perché vede l'uomo che si è allontanato da Dio e cerca di reagire rilanciando in particolare un tema forte, che è quello della regalità di Cristo. Infatti la festa di Cristo Re nasce precisamente sotto questo pontificato e da lì nascono anche tutti quei gruppi che poi dopo ne faranno parte, per esempio lo stesso Lazzati e altri laici dei Milites. Ecco, vedete, decisiva però come documento, fa 10 concordati. È sotto Pio XI che abbiamo il concordato dell'Italia nel 29 a firma di un tale Benito Mussolini, e nel 33 in Germania con Hitler, il quale dopo aver firmato il concordato dirà: ora non ho più bisogno della Chiesa. E certo è una situazione difficile, però L'idea del concordato è quello di una Chiesa che per certi versi cerca comunque degli accordi. Da quadragesimo anno è certamente, scritto appunto a 40 anni dalla Rerum Novarum, un documento significativo. C'è stato il 29 e quindi milioni di uomini si trovarono disoccupati, aziende fallite. Pio XI interviene, capisce che è necessario che la Chiesa dica una parola, è un po' come ha fatto Benedetto XVI con la Caritas in Veritate a fronte della crisi. Ecco, certamente si condannano senza appello il socialismo, il comunismo, il corporativismo. La questione sociale non è più una questione solo operaia, ma adesso tocca tutta la vita economica sociale. Qui troviamo in maniera esplicita nuovi temi, come la giustizia sociale, il bene comune e la sussidiarietà. Ecco, è certamente una transizione. Dopo di lui troviamo Pio XII, e qui arriviamo dal 39 al 58, in un periodo in cui magari già qualcuno di voi è iniziato a nascere. E quindi, ecco, chi era? Chi di voi se lo ricorda? Pio XII era una figura diafana, ieratica, sembrava quasi al di sopra degli uomini, porta avanti l'idea di una Chiesa trionfalistica, esteriormente forte. Si inserisce in un tempo dove c'è il mito del grande capo. In realtà vede con pessimismo anche lui la sua epoca, perché vi legge una crisi di civiltà. Sono due i temi chiave che porta avanti Pio XII: la persona e il bene comune. Con Pio XII, con un radiomessaggio del 42, uno in particolare del 44, c'è proprio un'apertura esplicita alla scelta democratica. E poi le donne devono essere grate a Pio XII, perché sotto di lui porta avanti, spinge la partecipazione delle donne alla vita pubblica, tant'è che sarà lì che per la prima volta le donne potranno andare a votare. E sarebbe interessante sapere come furono quelle votazioni, perché tanti storici sostengono che molte donne votarono Democrazia Cristiana, che se nel 48 ci fu una vittoria fu soprattutto grazie alle donne, che erano più moderate su alcune questioni. Pio XII naturalmente, vivendo tutto l'obbrobio della guerra, sente forte il tema della pace e lui pensa un'idea della pace giusta. Non siamo ancora alla pace in interis di Giovanni XXIII. Lui da una parte è contro l'idea si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra, ma dall'altra è anche contro l'idea della pace a tutti i costi. Ecco, né l'una né l'altra. L'idea è quella di una giusta pace. E nel 49, sotto Pio XII, abbiamo la scomunica ai comunisti, per cui c'è un magistero anche che prende una posizione forte. A questo punto, e allora aumentano le persone che sono nate, tra il 58 e il 63 iniziano ad essere un po' di più quelli di voi che erano già presenti, troviamo questo magistero di Giovanni XXIII, persona semplice, grande comunicatore, appassionato di storia, visitatore apostolico in Bulgaria, in Turchia, nunzio a Parigi e patriarca di Venezia. Ecco, vedete, ci sono alcune parole che dicono il suo stile. Mi ha colpito molto, no? Quando lui era a Venezia, diceva questo, aveva scritto una lettera per Giovanni Montini, tracciando un sintetico bilancio dei suoi primi mesi veneziani. Dice così: questo importa innanzitutto, rendersi conto delle realtà, sforzarsi di migliorarle e non immaginare che tutto o qualche cosa si possa ottenere immediatamente con la bacchetta magica o col frustino. Vedete, cambia il linguaggio, cambia lo stile. C'è naturalmente un momento decisivo che è l'apertura del Vaticano II, quando lui appunto nella Basilica di San Paolo fuori le mura, alla fine degli anni 50, dice che avrebbe fatto questo concilio, naturalmente spiazzando tutti, perché si era pensato, dopo una figura forte, ad un papato di transizione. Dopo Pio XII si era voluto mettere apposta uno come Giovanni XXIII, ma vedete, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, e questo è importante per noi, perché noi dobbiamo sempre avere questa fiducia, perché guardare questa storia ci mostra proprio come gli uomini pensano delle cose, ma Dio poi interviene attraverso l'azione dello Spirito, suscitando una figura santa, come è stata Giovanni XXIII, che nella Mater Magistra, che è questa enciclica del 61, quindi a 70 anni dalla Rerum Novarum, porta avanti una novità di linguaggio, porta in luce l'importanza del ruolo del laicato, e poi si passa ad un nuovo metodo. Se fino a Pio XII l'idea era questa, di una Chiesa che ti dava i principi da cui dedurre la realtà, ora il metodo diventa opposto. Si parte dalla realtà, vedere, si cerca di giudicare alla luce del Vangelo per agire dentro la società. Questo metodo, che di per sé viene dalla Francia, dal Cardinal Cardin, e che la Jacques aveva fatto suo, ecco che lo ritroviamo in questa bellissima enciclica. E poi troviamo un'apertura al tema della mondialità e della socialità, perché sente forte la lotta al sottosviluppo. Insieme alla Mater Magistra, vetta del suo magistero è la Pacem in Terris del 63. Vedete, la Pacem in Terris, qui dentro noi troviamo un accenno ai segni dei tempi, troviamo la differenza tra errore ed errante. È importante, perché lì la Chiesa dice bisogna condannare con forza l'errore, il peccato, ma avere misericordia, aiutare il peccatore a convertirsi. C'è un nuovo stile. Vedete, dal pessimismo legato anche a un tempo difficile, ecco la fiducia nell'umanità, la possibilità di collaborare anche con i non cattolici. Un magistero, quindi, che si apre al pensare anche delle collaborazioni. Ecco che dentro il Vaticano II, che si apre con Giovanni XXIII e si chiude con Paolo VI, noi troviamo in particolare, per il nostro tema del magistero in rapporto ai cristiani e alla politica, la Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes è quella enciclica, cioè quella costituzione pastorale, dove appunto si mette in luce il rapporto Chiesa e mondo, che vengono visti sotto un mutuo influsso. Vedete, il numero uno mostra la solidarietà della Chiesa verso il mondo, le gioie, le sofferenze, i dolori della povera gente sono le sofferenze e le gioie che la Chiesa vive. Quindi nel numero 36 si vede la relativa autonomia delle realtà terrena, e al numero 74 la cooperazione tra Chiesa e mondo. Poi vi ho lasciato, non li leggeremo tutte le antologie che vi ho lasciato, vi ho messo anche un passaggio molto bello della Gaudium et Spes, che mette in luce con forza che non si può pensarsi cristiani senza impegnarsi dentro il mondo in cui si vive. Cioè l'idea che ha molto forte la Gaudium et Spes è quella di combattere uno spiritualismo disincarnato, un modo di pensarsi nella storia portandosi fuori, pensando che il cristiano non si deve occupare delle cose terrene, dall'altra parte però senza cadere nel materialismo. Quindi né spiritualismo disincarnato né materialismo despiritualizzato, mi verrebbe da dire. Ecco, il valore positivo che emerge è quello dell'autonomia della politica. Si pensa ad un pluralismo sociale e politico dentro la comunità cristiana. Diventa fondamentale il rapporto fede-vita, come vi ho cercato di mettere proprio in quel passaggio. Arriviamo a Paolo VI. Paolo VI, questo pontificato 63-78, qui aumentano le persone che sono vissute già sotto questo pontificato, è il periodo del boom economico, è il periodo però anche del terrorismo, del sequestro Moro, della strage di Piazza Fontana del 69, del referendum sul divorzio. Pensate che stagione difficile. Paolo VI vive un pontificato sofferente, soffre alcune questioni, certamente Voi sapete che dopo l'Umane Vitae non ha fatto più encicliche, perché ha avuto reazioni anche interne alla Chiesa, ma ha sofferto soprattutto anche davvero il sequestro Moro, l'ha sofferto sulla sua pelle. Padre Sorge, nella traversata, sostiene che quello è stato il momento in cui lui non ha più avuto le sue forze. Ecco, quali sono le linee di pensiero di Paolo VI? Beh, anzitutto, da un punto di vista filosofico, introduce in Italia il pensiero di Maritain e porta avanti un po' il personalismo. Crea un sodalizio con De Gasperi. Pio XII e De Gasperi non avevano avuto un rapporto facilissimo. Vi ricordate anche quella volta in cui De Gasperi non era stato incontrato, che De Gasperi dice: come cristiano accetto, ma come capo dello Stato non è che sono così contento di questa cosa. Per dire anche, ecco, invece certamente Paolo VI con De Gasperi vive una maggiore simbiosi. Paolo VI riconosce in De Gasperi una profonda spiritualità. Dall'altra parte, Paolo VI è un uomo che ama la Chiesa. Io credo che leggere Paolo VI ci fa capire cosa vuol dire amare la Chiesa e soffrire anche per la Chiesa. E infine è l'uomo che vive dei viaggi su scala mondiale, e questi viaggi entreranno nel suo magistero. E lo troviamo, allora, a me piace tantissimo l'Ecclesiam Suam, che è uno scritto del 64, che è molto bello perché vede anche questi cerchi concentrici a cui la Chiesa si apre, ma certamente rimane ancora attuale, e Benedetto XVI l'ha capito bene, tant'è che ha voluto richiamarla in maniera forte, la Populorum Progressio del 67, dove si parla di sviluppo integrale, la questione della mondialità, fame, analfabetismo, malattie endemiche, miserie, sono le quattro piaghe che poi verranno richiamate anche nella Caritas in Veritate. Si parla della distribuzione universale dei beni, viene riconosciuta l'obiezione di coscienza come alternativa al servizio militare. Pensate solo a pochi anni prima, Don Milani come aveva dovuto lottare invece contro le questioni legate a questo. Ecco, la Populorum Progressio è per me, tant'è che quando avevo pensato a questo incontro, in un primo tempo volevo proprio partire dall'ottogesima Adveniens del 71, non è un'enciclica, è una lettera apostolica scritta a un cardinale francese, che era il presidente della Pontificia Commissione Giustizia e Pace, ma lì noi troviamo delle questioni che sono ancora attuali. È uno scritto che parla per esempio della città. Ci sono delle pagine sulla città, sull'urbanismo occidentale, che sono interessanti. D'altra parte io credo che oggi chi si occupa di politica non può non pensare anche, guardare all'urbanistica. L'urbanistica non è semplicemente estetica, ma è anche etica. E anche scelte che toccano la vita degli uomini e delle donne. Per cui oggi tante volte si sottovaluta questo aspetto. E poi si dice che ogni comunità locale deve discernere i problemi. Il numero 4 di ottogesima Adveniens che ho riportato è molto bello. C'è la questione ecologica, la tutela dell'ambiente. Si richiama il primato della politica sull'economia, al numero 46. La democrazia ormai è considerata il sistema migliore, e poi è molto bello perché inizia ad utilizzare questa formula che poi ritroviamo in documenti successivi, per cui si dice che la Chiesa non vuole dare ricette universalmente valide, ma cerca di inserirsi nei contesti, perché riconosce che c'è la necessità di un confronto con un mondo e con le varie realtà. E infine, al numero 50 di ottogesima Adveniens, noi troviamo l'unità ecclesiale rispetto a quella politica. Capite? Pure vivendo in Italia la democrazia cristiana, questi sono scritti che valgono un po' per tutto il mondo, l'idea è quella di un magistero che inizia a capire che la cosa importante è che ci sia un'unità ecclesiale. Cioè che i cristiani anzitutto iniziano ad andare d'accordo tra di loro, e poi certamente se stanno vicini al Vangelo, alla dottrina sociale della Chiesa, saranno in grado di discernere come impegnarsi. E nel 67 c'è per la prima volta la giornata mondiale per la pace. Ricordate anche nel 65 un bellissimo discorso all'ONU, un discorso veramente di altissimo profilo. E qui arriviamo, io credo che ormai ci prendiamo tutti, perché dal 78 al 2005 ci siamo dentro tutti, qui non scappa più nessuno, con un pontificato a noi vicino, che conosciamo bene, Giovanni Paolo II, la Redentoris Domini dà impronta al suo magistero, è un documento che si può rileggere e si capisce quello che poi avrebbe fatto, è attento ai temi sociali, un magistero veramente, chiaramente non è solo su un aspetto politico, ma implica anche la politica, il tema del lavoro, e allora noi troviamo la Laborem Exercens dell'81, un'enciclica sofferta, perché scritta e datata infatti 14 settembre, esaltazione della croce, ed è scritta dopo l'attentato che il Papa ha subito, per cui chi la legge sente molto forte il tema della sofferenza. Ci sono i numeri finali che sono molto belli perché mettono in luce il tema del lavoro in rapporto alla Pasqua. E è un magistero, questa enciclica che, ripeto, sul tema del lavoro dà delle indicazioni che hanno valore politico. E poi, grandissima enciclica, che per un punto di vista del magistero sociale non si può non tenere presente, è la Sollecitudo Rei Socialis. 87, a 20 anni dalla Populorum Progressio. Poi, in realtà, la Populorum Progressio non è mai stata rispettata nei suoi anniversari, perché è datata 87 ma è uscita nell'88, così come la Caritas in Veritate non è uscita nel 2007 ma nel 2009. Però, comunque, cosa c'è dentro nella Sollecitudo Rei Socialis? Beh, anzitutto una forte denuncia al consumismo, al numero 28. E poi si dice questa cosa che per me è importante: la Chiesa non deve dare solo il superfluo, ma anche il necessario per i bisogni dei più poveri. E poi ancora si vede il rapporto uomo-cosmo e infine, questa è un po' la grande novità, si parla di strutture di peccato. Il numero 38 della Sollecitudo Rei Socialis. Cos'è? Cosa sono le strutture di peccato? Fondamentalmente l'idea che Giovanni Paolo II porta avanti e teorizza, che ha anche un valore alto per la teologia morale, è quello del dire che dobbiamo stare attenti, perché se ad esempio dentro un ufficio, vi faccio un esempio banale, però se tutti noi lavoriamo nella stessa ditta e tutti iniziano sistematicamente a arrivare in ritardo o a essere un po' assenteisti, vorrà dire che chi viene puntuale e non si mette in malattia per nulla inizierà a essere visto male dagli altri. Questa è una struttura di peccato, cioè che così come insieme ci si può condizionare verso il bene e far salire il livello etico, così insieme ci si può condizionare verso il male e far abbassare il livello etico. Per cui, ma sì, ma che problema c'è? Cioè, frasi di questo genere, per cui tutto è rimediabile, dove non si riconosce il male, dove il problema è che una delle cose decisive che ci porta avanti soprattutto la Bibbia in Genesi 1:11 è quella che bisogna chiamare le cose col proprio nome e quindi dire che il male è male. Ecco, la struttura di peccato è quell'annacquamento, è quella situazione in cui una società perde quel senso etico, quella bussola. È molto interessante, a me sembra davvero che Giovanni Paolo II lì abbia avuto una grande intuizione che vada ripresa, perché e come si superano le strutture di peccato? Qual è l'alternativa? La solidarietà, per cui un forte rilancio della solidarietà, con implicanze anche qui, anche politiche. Arriviamo al 91, al centesimus annus, certamente la centesimus annum è un'enciclica che conoscete, dopo la caduta del muro di Berlino, grande attenzione all'economia e alla politica, si vuole uscire dalla logica del solo profitto, il recupero dell'etica e la necessità di un'opera educativa e culturale. Ancora una volta la questione ecologica, la sussidiarietà, soprattutto l'attenzione all'etica in democrazia. Certamente è un'enciclica ampia, con tanti argomenti, però anche questa è stata utile perché ha aiutato i cattolici che l'hanno letta e meditata a ritrovare dopo la caduta del comunismo l'attenzione ad una ripartenza. E arriviamo a un pontificato molto, molto, molto vicino a noi, la Deus Caritas Est di Benedetto XVI, che a mio parere per il nostro tema è importante, nei numeri 28 e 29 che ho voluto riportarvi, per questo non li leggo, però fondamentalmente si dice questo: il giusto ordine della società e dello Stato è il compito centrale della politica. Insomma, allo Stato spetta la giustizia. La giustizia è lo scopo e quindi anche la misura intrinseca dell'agire politico. La domanda chiave della politica, che la politica dovrebbe farsi, è: come realizzare la giustizia qui e ora? Vedete che è una domanda molto acuta, molto importante. Però al numero 29 si dice che lo scopo della giustizia per la politica, e si dice questo passaggio: la formazione di strutture giuste non è immediatamente compito della Chiesa, ma appartiene alla sfera della politica. E a questo ruolo, a questo aspetto della giustizia, si somma il ruolo della carità. Infatti dice: resta tuttavia vero che la carità deve animare l'intera esistenza dei fedeli laici e quindi anche le loro attività politiche, vissute come carità sociale. L'idea di carità sociale la riprenderò poi negli spunti sintetici che dico subito, perché è molto interessante. Qui si vede il rapporto tra giustizia e carità, un rapporto che viene ancora di più messo a tema nell'enciclica che io amo tantissimo, che è la Caritas in Veritate, che richiederebbe anche più di una sera perché è ricchissima. Mi soffermo solo, per completare il discorso su Benedetto XVI, su come in questa enciclica, nella Caritas in Veritate, si porta avanti questo discorso di giustizia e di carità. Vedete, nell'introduzione si dice che la giustizia è la misura minima della carità, e questo porta avanti un po' un pensiero classico. Ma poi, nel numero 37, che vi ho anche riportato nel suo passaggio perché a me sembra decisivo, si dice così: la vita economica ha senz'altro bisogno del contratto per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti. Quindi, primo aspetto è la giustizia, questo il contratto porta avanti l'idea di un tipo di giustizia. Poi, ma ha altresì bisogno di leggi giuste e di forme di ridistribuzione guidate dalla politica, seconda forma di giustizia, e inoltre di opere che rechino impresso lo spirito del dono, terza forma di giustizia, che è la gratuità. L'economia globalizzata sembra privilegiare la prima logica, quello dello scambio contrattuale, ma direttamente o indirettamente dimostra di aver bisogno anche delle altre due, la logica politica e la logica del dono senza contropartita. Quindi contratto, ovvero giustizia commutativa, che è il livello dell'economia, le leggi giuste, che è la giustizia distributiva, quindi che è il livello della politica, cioè la politica che deve ridistribuire le ricchezze, e però anche la gratuità, tipico della società civile, tipico di quei rapporti dove noi, se abbiamo bisogno di qualcosa e andiamo dal vicino di casa a chiedere se ha per caso del latte, ce lo dà, ma non ci chiede l'euro per il latte. Dice: tienilo, ci mancherebbe, ma no, ma lascia perdere, come si dice, no, dalle nostre parti. È la logica che c'è poi nei rapporti anche di amicizia, per cui c'è una gratuità, perché non tutto viene commercializzato, è la logica con cui si... Ecco, vedete, è molto interessante questo triplice livello. Concludo, proprio velocissimamente, con questi aspetti. Allora, primo aspetto, questo percorso storico ci ha mostrato la dinamicità, è una storia non lineare. Le cose si comprendono solo guardandole in quel contesto. È pericoloso astrarre, è il problema che si può fare della Bibbia, del prendere una frase e commentarla fuori dal contesto. Anche il magistero, se si commenta un magistero fuori dal contesto, si rischia di non capirsi più. Ecco perché vi ho voluto dire come le idee si sono sviluppate attraverso i contesti, perché vivere in un tempo di guerra non è la stessa cosa che vivere in un tempo di pace, l'essere nel boom economico non è la stessa cosa della crisi. Le parole del magistero, che incidono anche sulla politica, vanno sempre messe nella la logica storica, vanno storicizzate. Questo è un aspetto importante, è un modo corretto e onesto di guardare la storia, e questo noi dobbiamo sempre farlo. Siamo in un tempo dove troppe volte ci sono delle strumentalizzazioni, e proprio per chi anche sui temi politici così, il rischio è questo. Ma tante volte sentendo alcuni politici parlare dico: ma questi non conoscono la dottrina sociale della Chiesa, perché prendono delle frasi ma non sanno neanche dove sono state dette. Il secondo aspetto che emerge, ed è molto bello, è il valore della politica. Dal Vaticano II in poi viene mostrato questo aspetto in maniera chiara. È un magistero che ci dice che è vero quello che dice Dionieto, nella lettera a Dionieto, che i cristiani sono nel mondo ma non sono del mondo. Ma proprio perché sono nel mondo, anche se non sono del mondo, è nel mondo che devono vivere la loro fede. Non possiamo pensare di vivere la nostra fede fuori dalla vita e dalla storia dentro cui siamo. E poi è importante questo aspetto, distinzione e autonomia. Cioè, questo aspetto del non confondere i piani è uno dei punti chiave, dove invece si può rischiare o un'ingerenza oppure un'estraniazione. Invece io credo che soprattutto, ed è quello che fa bene il Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, ma in generale Benedetto XVI è veramente un uomo attento a questo, è uno che cerca di dire una parola laddove si tratta di questioni etiche. E dove si tratta di etica? Certamente l'etica ha a che fare con la politica, ma lo si dice perché si vuole veramente salvaguardare un bene comune, un bene di tutti. Questo è importante, non si può considerare ingerenza. Quando il Papa, per esempio, ci parla dell'importanza del salvaguardare la vita dall'inizio alla fine in tutte le sue fasi, sta dicendo veramente qualcosa che fa parte delle convinzioni di una Chiesa. E poi emerge la centralità della persona. Abbiamo visto come giustizia e carità sono gli ambiti della politica. Anche per chi non è cristiano, la questione della giustizia è questione che lo tocca. La giustizia, diceva Romano Guardini in un libro intitolato La Virtù, proprio commentando la giustizia, dice: la giustizia è la caratteristica degli uomini, gli animali non sanno cos'è. E la qualità della giustizia dice la qualità degli uomini. E in che cosa si qualifica la giustizia e soprattutto quella che poi diventa la carità politica? Vedete, ve l'ho detto prima, no, questa parola. La carità politica significa non solo prossimità, ma quella capacità istituzionale di entrare nei problemi. Vi faccio un esempio. Di fronte al problema che ci può essere a Brugherio di alcune persone che non hanno da mangiare, Donnello o i parroci o le suore possono dare ogni giorno del pane, ma non è detto che in questo modo risolvano questo problema. Il compito della politica, che ha in questo aspetto di carità politica, è quello di andare alla radice dei problemi, è quello di dire: quali sono le cause per cui noi a Brugherio abbiamo questa situazione, cosa possiamo fare di strutturale, e quindi in questo senso diventa un'azione politico-istituzionale per superare questo problema. È la differenza tra la carità spicciola, che ci vuole assolutamente, fa parte l'idea dell'elemosina, è concetto profondamente biblico, ma anche l'azione politico-istituzionale che serve per andare alla radice dei problemi e dare una soluzione. Questa è l'azione politica, difficile, perché richiede l'interpretazione, richiede una lettura corretta della situazione, richiede la fantasia, la creatività nel trovare. E infine vorrei mettere in luce come in questo percorso noi abbiamo visto quattro modelli ecclesiali che si sono venuti a dipanare. Fino a Pio XII noi troviamo una chiesa docente, cioè una chiesa appunto che docet, insegna. Con Giovanni XXIII la Chiesa si fa anche madre e maestra, emerge la funzione pedagogica, educativa, che accompagna il mondo. Con il Vaticano II, in particolare la Gaudium et Spes, noi troviamo invece la condivisione piena, cioè ci si rende conto di essere un'unica storia, ogni frammento della storia è già eterno. E infine la Populorum Progressio nel suo inizio ci mette in luce come il Vangelo domanda alla Chiesa di farsi servitrice del mondo. Questi aspetti non è che uno supera l'altro, ma si concatenano. Alla Chiesa è chiesto ancora oggi di essere una Chiesa che insegna. Nello stesso tempo è chiesto anche di essere non solo maestra, ma anche madre. È chiesto di dire una parola forte, ma anche di saper condividere, di camminare insieme. E anche di essere sempre una Chiesa che sa servire. Penso che la parola diaconia, servizio, continui a rimanere importante. Io credo che la più bella indicazione che il Magistero può continuare a dare è quello di non tanto delle parole che dice, ma di uno stile con cui si vive, che tante volte viene vissuto all'interno delle nostre chiese, del servizio. Il nostro stile di servizio diventa una risposta ancora oggi molto forte, che è stata capace tante volte di mettere in crisi anche persone non credenti. Un mio amico, che poi si è convertito, lui mi ha detto che la sua conversione è partita quando lui era sindaco di San Donato Milanese e vedeva che mentre i suoi compagni erano molto intenti nel portare avanti le questioni, ma poi quando c'era da lavorare si tiravano indietro, vedeva invece tanti cristiani che senza parlare molto erano fedeli ai loro impegni caritativi e lo facevano in maniera totalmente disinteressata. Lui diceva: è bello per un sindaco vedere persone che non sono attaccate ai soldi, che lo fanno realmente per l'uomo. E da lì sono partite le sue domande. Insomma, poi veramente si è convertito e io l'ho seguito, l'ho accompagnato negli ultimi anni della sua vita e portava avanti delle riflessioni politiche molto belle e mi diceva proprio questa cosa: non perdete mai il servizio. Perché il servizio è il magistero più bello che la Chiesa può dare al mondo intero. Grazie.